Il prossimo messaggio per oggi riguarda l'elezione di Donald Trump come presidente in America. Ieri abbiamo studiato un po' le notizie, quello che è successo questa settimana. È stata molto interessante capire gli eventi e anche le profezie della Bibbia. Ma oggi, Giuseppe, so che volevi aggiungere qualcosa al messaggio di ieri riguardo l'elezione di Trump e le profezie del tempo della fine. Un messaggio importante per noi tutti riguarda il tempo della fine.
Va bene, non è una ripetizione, ma è una continuazione. Sono cose nuove che il Signore mi ha mostrato e vorrei continuare il discorso. Qui c'è un giornale di stamattina, Catania Top News, che è apparso su internet Google, tra le notizie principali di Google, quindi già controllata da Google, che è come notizia seria, va bene? Quindi Catania Top News, nella pagina italiana delle notizie, e Michael Moore dice, Michael Moore sarebbe questo grande regista americano che lui milita nelle file democratiche, del Partito Democratico Americano, quello che ha perso le elezioni con Hillary. Cioè il Partito Democratico Americano praticamente sarebbe come da noi i socialisti. E i repubblicani sarebbero come da noi i partiti di Berlusconi, va bene? Il centro-destra. E democratico sarebbe centro-sinistra, che sta diventando quasi comunista veramente. Si sta spostando molto a sinistra. Quindi tutti i neri e gli immigrati votano tutti per loro, così come in Italia tutti gli immigrati votano per Matteo Renzi perché questo apre le porte e tutti entrano. E allora è questo Michael Moore, questo importante regista cinematografico, ha fatto grandi film di protesta di sinistra, sinistroidi, ha detto Trump non finirà il suo mandato. Io dicevo ieri, pregate che non lo uccidano, perché mi sembra la soluzione più probabile da parte dell'ordine mondiale, no? Non hanno potuto fargli le scarpe con il voto, avendo tutti i media contro. Questo qui non poteva vincere. Aveva contro il Partito Democratico ed Hillary Clinton. Aveva contro il Partito Repubblicano, il suo partito aveva contro. Aveva contro tutti i media. Aveva contro tutte le multinazionali. Strillavano dall'Europa contro di lui. Offesi in Europa perché lui ha messo la mano su una donna, l'ha toccata nel posto sbagliato. E hanno fatto una grande storia così, ha detto una parola contro un'altra donna e l'hanno per mostro maschilista, tutti i colori. Ma insomma, è chiaro che ha sbagliato Donald Trump e dovrà chiedere scusa se ha toccato una donna, se è logico. E però diciamo chi è senza peccato scaglia la prima pietra, chi è che non ha fatto uno sbaglio, offeso una donna, che so, corteggiato una donna e l'ha abbracciata troppo presto, insomma, può capitare agli uomini, no? È giusto? No, è sbagliato, mi chiedere scusa, non è giusto, assolutamente sbagliato. Però, paragonato a Hillary, che ha fatto le guerre in Libia, ha sostenuto la guerra in Iraq, ci sono centinaia di migliaia di morti sulla sua coscienza. Non c'è paragone. Se tu tocchi una donna nel posto sbagliato e chiederai scusa, ti prenderai uno schiaffo in faccia, quello che è, tutto lì. Ma questa qua è una indemoniata, insieme a Obama e suo marito Clinton e compagnia Bush e compagnia Bella, sono un branco di indemoniati che hanno fatto milioni di morti, milioni di morti. Però la cieca America, la maggioranza americana, ha votato per Hillary, la maggioranza ha votato per Hillary. Va bene, per i media, che i media ti lavano il cervello. Che Hillary ha detto ha vinto il voto popolare, ha avuto più voti delle persone, però ha perso il voto degli stati. Sono stati più stati che hanno votato per Trump e ha vinto così, e più persone che hanno, però più persone hanno votato per Hillary, però non gli stati, e ha perso. Però attenzione, io sono convinto che ci sono stati dei brogli elettorali, come ci sono sempre. Comunque, volevo dire, il punto è che, volevo dire, l'elezione di Trump va bene, conferma le profezie del Signore. I fratelli gli chiedevano cosa dice il Signore su Trump. Beh, tutto quello che ha detto finora, non ha cambiato una virgola quello che dice il Signore per quanto mi riguarda. Va bene, anzi la sua elezione rallenterà, se non di molto, i guerrafondai come Hillary, la NATO e il Pentagono. Va bene, e la sua dichiarata amicizia con Israele renderà possibile, più facile, che deve arrivare per forza, profetizzato, il patto dei 7 anni, e faciliterà la costruzione del Tempio ebraico. Va bene. Lo spirito profetico del Signore, che ci ha guidato finora e che guida i suoi figli in tutto il mondo, non è che cambia in base a chi viene eletto in America o altrove, perché la guida del Signore è profetica e tiene in considerazione anche di quello che non è ancora avvenuto e che avverrà. Non c'è nessuno cambio di una virgola, di un millimetro delle profezie, perché Trump è stato eletto. Anzi, confermate, perché questo qui le renderà più facile. Alla faccia di tutti quelli che in Stati Uniti stanno facendo baraonda, tutte le lesbiche, gli omosessuali, tutti i pervertiti per le strade, dire non accettiamo Trump, insieme anche a tanta gente normale, però che sono abbindolate dai media. Non lo voglia, ma che democratici siete, scusa, come? Quando hanno eletto democraticamente Bush e suo padre, l'altro Bush, che hanno fatto guerre sopra guerre, e Clinton, tutto bene. Però adesso leggete uno che non vuole le guerre, tutto male. Vedi come sono, che razza di Sodoma e Gomorra che è diventato questa fogna che si chiama America. Grazie Signore. Certo, bisogna usare la testa e guidare la nostra vita in base agli avvenimenti locali, avvenimenti internazionali, e dobbiamo fare giorno per giorno. Ma riguardo alle profezie, Dio le dà sempre per tempo. Dio non aspetta l'ultimo momento, quando per taluni potrebbe essere troppo tardi. Dio ci avvisa per tempo. Quindi il Signore non aspetterebbe questa elezione per profetizzarci di cose nuove e speciali. Lui ce l'ha già date, ci ha già detto tutto quello che sta per arrivare.
Sì.
Ci ha detto già tutto quello che abbiamo bisogno di sapere in questa particolare fase di tempo della fine in cui viviamo. Il Signore non ci profetizzerebbe: attenzione, attenzione, Trump è stato eletto questa mattina, quindi ecco nuove coordinate, presto,
no.
Cambiare tutto, fate questo e quello. Non lo sapevamo, non ce l'aspettavamo che veniva eletto, questo sono noi,
no.
Ma Dio non è
Dio
che
sapeva.
Dio non è rimasto a bocca aperta, Dio lo sapeva già.
Sì,
è vero,
sì,
che
sì.
I discepoli furono sorpresi, prendiamo l'esempio del libro degli Atti, capitolo 8. I discepoli furono scioccati dalla persecuzione di Atti 8:1, leggilo, e dovettero scappare immediatamente, e per alcuni fu anche troppo tardi, furono scioccati, ma questa persecuzione, i discepoli furono scioccati, e non Dio che la persecuzione l'aveva mandata praticamente, anche se indirettamente. Atti 8:1.
E Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea, della Samaria, salvo gli apostoli.
Ok, e quindi anche verso 8?
Atti 8, verso 8?
Guarda, devi leggere anche Atti 1,4,
Atti 1.
Ma sì, ma separatamente dice, perché Atti 8,1 ci dà la persecuzione che sorprese i cristiani. Quindi dice, vedi, Dio fa le cose così, sorprende i cristiani, nessuno si arrapimenta. Ma no, sono i fessacchiotti seduti a scaldare panche che sono sorpresi. Erano gli apostoli e i discepoli e la prima chiesa. Erano lì a scaldare panche in Gerusalemme, a contare i soldi, la gente si vende le case, come le dividiamo, mormoratori che mormoravano, altri capitolo 6. Quindi si sono distratti dallo scopo per il quale lo Spirito Santo era stato dato in Atti 1:8, riceverete potenza quando riceverete e mi sarete testimoni. Infatti andiamo lì adesso, leggi Atti 1:4 e 8.
Atti 1 verso 4. Ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me. e verso 8 dice: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra.
Capisci? Quindi in Atti 1:8 dice: riceve lo Spirito Santo per cosa? Per andare fino all'estremità della terra, cominciando con Giudea e Samaria. Disobbediscono Atti 1:8, si beccano Atti 8:1. Cosa dice? Furono perseguitati e dispersi dove? In tutte le regioni, Giudea e Samaria. Quindi se non lo fanno con le buone, lo fanno con le cattive. E Dio ha permesso la persecuzione, Atti capitolo 8. Il capitolo prima, 7, ha permesso il martirio di Stefano. Va bene, Stefano non doveva morire. Perché se se ne andavano tutto il mondo, magari sarebbero stati martirizzati anche, ma mentre andavano, non mentre se ne stavano seduti a Gerusalemme evangelizzati o farisei che non volevano essere evangelizzati. Se siete in una chiesa che non vogliono ascoltare, andate altrove. Quindi, fratelli, dobbiamo assicurarci di non riempirci le orecchie con le bugie del mondo, ma di tenerle ben aperte al Signore, perché solo allora, solo così, potremo ascoltare la sua voce che ci avvertirà per tempo, mesi e anche anni prima di quello che succederà, di cosa lui vuole che facciamo. Dio ci parla in tempo e con sufficiente anticipo. Per esempio a noi qua ci ha avvertito nel 2009 di lasciare l'Europa, quindi non siamo affatto sorpresi che adesso l'Europa è in mezzo inferno, islamici, problemi finanziari, maledizioni finanziarie. Non siamo sorpresi, anzi è una triste conferma di quello che Dio ci aveva detto anni prima. Uscite che qua la barca sta traballando, fra poco diventerà un Titanic. Quindi in Genesi 46:3 Dio avverte Israele, cosa gli dice?
Genesi 46:3 Dio disse: io sono Dio, il Dio di tuo padre, non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione.
Allora Dio avverte Israele e gli dice: vai in Egitto, va bene, ti farò diventare una nazione. Lo avverte per tempo, lui si prepara ad andare. Avverte Elia, primo re 17:3-4, cosa dice?
Parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare.
Cosa stiamo dimostrando qua? Che Dio avverte per tempo.
Sì.
Dio non ci avverte quando Trump è stato già eletto. Noi ci ha avvertito anni prima di quello che succedeva. E lo abbiamo detto ai fratelli. Ci sono dei fratelli che... C'è un fratello che è arrivato stamattina con l'aereo, no?
Domani arrivano. Domani.
Uno oggi e due domani, ho capito.
No, due gruppi arrivano domani.
Ho capito, tutte e due domani arrivano,
sì, sì.
Quindi un gruppo di uno e un gruppo di quattro.
Di quattro.
Mm-hmm. Domani stanno arrivando perché? Perché come il Signore ha avvertito noi, il Signore ha avvertito loro, hanno preso l'aereo e sono spostati.
Mm-hmm.
Due gruppi di fratelli dolcissimi che faremo quello che potremo per aiutarli. Fratelli che venite qua, cercheremo di aiutarvi nello spirito, io cercherò di incontrarvi, va bene? Però se non riesco a incontrarvi di persona, non vi offendete, perché voi siete tanti e io sono un poveraccio. Va bene, il mio lavoro è aiutarvi nello spirito, proclamare, predicare, guidare. Va bene, io sono qui con la bussola nella cabina di guida in questa piccola chiesa dello spirito. Quindi per favore non vi offendete. Ok, so che qualcuno è già si è lamentato perché fratello Giuseppe non viene. Fratello Giuseppe non è che può andare dappertutto, non ho l'onnipresenza. Quindi per cortesia, fratello, cercate di capire. Voi siete tanti, io ho tanti figlioli e sì. Vorrei andare tutti i giorni da tutti. Come faccio? Devo essere onnipresente. Quindi se a volte posso visitare qualcuno per motivi geografici tre volte una settimana, a volte una volta al mese, una volta in tre mesi. Allora, cosa stiamo cercando di dimostrare qua? Che Dio avverte per tempo, non aspetta le elezioni di un presidente perché... Fratello Giuseppe, quali sono le profezie su Trump? Trump è un altro, è un politico, come ce ne sono tanti. Non succede niente. Sì, è una gran cassa, perché l'America è quella che domina il mondo relativamente. Va bene, allora sembra che chissà cosa succede. Non succederà niente. Questo presidente renderà le cose più facili, va bene? Poi, come dice questo Michael Moore, questo anticristo regista, intelligentissimo regista, comunista, dice non durerà fino alla fine. Cioè, praticamente gli stanno già preparando la, sta preparando a fargli le scarpe, sto povero Trump. Pregate per lui, perché conciato male com'è, uno preso da questo o quell'altro, però tutto sommato non è conciato male come queste indemoniate guerre fondai come Clinton. Allora Dio, e allora cosa succede? Gli dice a Elia, lo avverte per tempo, vai al torrente Kerit e lì, come gli dice, l'acqua e i corvi ti porteranno a mangiare due volte al giorno la carne. Poi altro avvertimento Elia, sempre per tempo, primo re 17, 8 e 9.
Sì, allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni. Io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare.
Va bene, io dal 2009 sono in Sud America e voi sapete che noi viviamo per fede, viviamo di offerte. Va bene, e il Signore ci dà da mangiare, non attraverso i corvi, ma attraverso le pecorelle che vengono le decime. Grazie Signore, grazie, che arrivano Signore. Tante, arrivano poche, noi qui facciamo pronti a mangiare patate bollite. Va bene?
No problem.
No problem. Allora, Gesù avvertì Giuseppe e Maria per tempo. Va bene, cosa gli ha detto?
Matteo 2, 13 e 14. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto.
Quindi, fratelli, sai, ci sono questi religiosi che ci scrivono: perché voi vi nascondete? Non è che ci nascondiamo, semplicemente non ci interessa andare su Facebook, Twitter, Cinguettini, Internet, non ci interessa la disinformazione all'anticristo. E vi consiglio che lo facciate anche voi. E quei religiosi che si lamentano che noi si viviamo troppo privati, perché loro, il diavolo non è preoccupato di loro. Loro non ha, uno mi ha scritto, mi ha detto: io ti ho mandato nome, cognome, indirizzo, ragione sociale. E sì, certo, tu non fai niente contro il diavolo non è preoccupato di te. E tu sei nella sua saccoccia. Però gente come Gesù doveva nascondersi, come Giuseppe e Maria dovevano nascondersi. Perché? Perché Erode cercava di ammazzargli il figlio, no? Va bene, quindi per cortesia, amici religiosi, io vi amo e tutto, ma insomma fatevi fate vostre. Io ho il mio modo di operare, che Gesù mi ha mostrato, e io però vado avanti. Il Vangelo io lo predico, qualche milione lo sto raggiungendo. Cosa state facendo voi che vi lamentate? Va bene, andiamo avanti. Quindi vediamo qua che il Signore non deve aspettare, lo ripeto di nuovo, che uno viene eletto per improvvisamente cambiare le carte in tavola. Ci avverte anni in anticipo. Va bene, quindi Dio ha avvertito Noè dal diluvio con 120 anni in anticipo. Genesi, capitolo 6. Dio ha avvertito Giuseppe in Egitto, il principe d'Egitto, Giuseppe, il governatore d'Egitto, Giuseppe, che dalla carestia che stava venendo, anni, non ha aspettato che, non c'è più cibo, Dio profetizza. No,
Sette anni prima l'ho avvertito. Sette anni prima.
Sì, abbondante. Quindi noi siamo rilassati e tranquilli. Le disgrazie che vengono nel mondo, il Signore ce l'aveva già detto. Quando è affondato il Signore non è che aspetta che quando il Titanic sbatte contro l'iceberg, per dirci buttatevi a mare. No. Gesù ha avvertito la Chiesa di prepararsi a fuggire per via della collocazione, dell'abominazione, della desolazione, Matteo 24,15, 2000 anni in anticipo. Metteranno l'abominazione e quindi
è vero, sì.
Fuggite. Sì, 2000 anni in anticipo. Cosa stiamo qua a aspettare che viene eletto Trump per sapere cosa deve, o Trump, cosa fare? Quindi l'avvertimento ai fratelli che Dio vuole darci adesso è che è arrivato, continua il tempo della fine, ed è arrivata l'ora di cosa? Di fare sul serio, di mettere più cuore, di cercare il Signore. Cerchiamo di assicurarci di aver capito bene le istruzioni che Dio ci ha già dato da tanto tempo. Se ci fossero cambiamenti, Dio ce lo direbbe. Non è cambiato niente, ha solo cambiato presidente, che questo qui è meglio di quell'altro. Preghiamo che ce la fa. Quindi, amati fratelli, nessuno si faccia prendere dal nervosismo per l'elezione di Trump. Assicuratevi piuttosto di rimanere molto bene in contatto col Signore e con i fratelli. Va bene? Questo dovete stare attenti. Non rimanete isolati. Solo così saremo nel posto giusto, al momento giusto, con i fratelli giusti, i quali ci aiuteranno, e noi aiutare loro, i preziosi fratelli della nostra Chiesa che Lui ci ha dato, e saremo protetti dai Suoi angeli, che saremo nel posto giusto, come Elia, Amen. Come Giuseppe, come Maria, va bene? Come Eliseo, come tutti quanti. Quindi attenzione anche a un altro problema, attenzione a non girovagare eternamente cercando qualche specie di chiesa utopica, fatta a misura dalla sartoria spirituale, la misura nostra, una chiesa che non esiste, la chiesa perfetta. Tutte le chiese sono piene di peccatori come me e te, l'importante è che Dio ci ha guidato in una chiesa, in un posto, mettere il cuore dove Dio ci guida. Come si fa a sapere Dio ci guida? Prega e digiuna. Se sei confuso, in ginocchio. Vai nell'angolo del ginocchio, delle ginocchia, ti metti in ginocchio e non ti alzare finché non hai capito. Va bene, quando hai capito, metti il cuore in quella chiesa dove sei. Non sarà perfetta, non sarà forse un po' meglio di un'altra, sarà molto meglio di un'altra, quello che è, ma metti il cuore dove Dio ti guida. Va bene.
Grazie,
qualcuno ci ha scritto chiedendo se potevano unirsi a noi. E abbiamo ricevuto, ti ricordi Angela, l'email? Si lamentavano che la loro chiesa non li aiutava, non dava loro soldi, non li aiutava finanziariamente,
sì.
Erano
sì,
poveri,
sì, sì.
Non dava loro una casa, non gli trovavano un lavoro, eccetera. E
sì,
noi li abbiamo
sì,
incoraggiati
sì,
a non venire da noi, ma rimanere dove erano, cercare invece di aiutare la loro chiesa e non solo essere aiutati.
Sì, sì.
Come si dice, la mucca, cos'è che ti dà la muta? La mucca ti dà il latte.
Sì.
Va bene, noi abbiamo delle mucche, sappiamo questo. Sì, la mucca ti dà il latte, mungi, mungi, ma tu devi provvedere al fieno, non è che la mucca solo dà il latte.
E non solo
una
fieno.
Chiesa non ti dà solo il latte, la Chiesa deve anche portare il latte, sennò dopo un po' il latte finisce, no?
Mm-hmm.
Va bene?
Certo.
Il mondo ti insegna a prendi, prendi. Vai a scuola, diploma all'università e ti hanno insegnato tutto, e ti hanno insegnato solo una cosa praticamente. Di tutto, ma la cosa principale è devi far soldi, devi prendere, prendi, 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 prendi. E invece la Bibbia dice dai, 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 e poi prendi. C'è una strada a due direzioni. Quindi, fratelli, dico questo: mettiamo il cuore nella chiesa dove ci siamo assicurati che Dio ci ha guidato. Sia, attenzione, sia questa la nostra chiesa dello Spirito o un'altra. Non siamo gelosi di nessuna chiesa. E tu mi dici, io faccio parte della chiesa X. Bravo, tranquillo, sei felice? Sì. C'è la mia benedizione. C'è la barzelletta del papà che ha chiesto al figlio. Papà, come si dice quando uno esce dalla nostra chiesa e si unisce alla concorrenza, la chiesa mm-hmm. Dice, ah figlio, è uno sviato di cuore. Sì, lascia la nostra, papà si unisce all'altra chiesa, sì, sì, si è sviato, abbandonato,
perduto
la chiesa di Dio. Ah, il bambino riflette un po' e dice, papà, un'altra domanda, dimmi figliolo, dice, papà legge il giornale, sai, e dimmi figliolo, e papà, e come si dice quando uno lascia la sua chiesa di là e viene da noi? Oh, un figliolo, un convertito, ovviamente, un convertito. Quindi sviato se si unisce in un'altra chiesa, convertito si viene alla tua. Non è così la storia.
No, non è così. Well,
fratelli, se voi mi dite, guarda, io sono della chiesa X, Y, eccetera, e così dice fratello Giuseppe, sono felice, tranquillo, evangelizzo. Fratello Giuseppe dice una cosa, bravo, Dio ti benedica, vai, sta dove sei. Non mi servono altre pecore, a meno che non le manda Dio. Qui vogliamo solo pecore che possiamo aiutare, che hanno bisogno di noi. Pecore che sono felici in altre chiese, che le stanno nutrendo, guidando, evangelizzare, speriamo, guidando fuori dagli edifici morti, speriamo, rimanete dove siete. Le vere chiese sono comunità, nelle case. Non sono mausolei della domenica con mille persone che manco si conoscono. Alleluia, la vera chiesa è formata da tante comunità, che è comunità dove si mangia insieme, si soffre insieme, si gioisce insieme, si condividono i pochi soldi insieme, i tanto, i pochi, quelli che ci sono, e che sono tante piccole comunità, va bene? Come
amen,
il corpo.
Amen.
Il corpo c'ha tante cellule. Allora, andiamo avanti.
Amen.
Quindi dicevo, non siamo affatto gelosi. Quindi se non ci prepariamo, se non mettiamo il cuore in dove siamo, nella chiesa dove Dio ci guida, rischiamo che quando esplode la bufera siamo con un piede in due staffe, il cuore diviso, senza fratelli che ci conoscono bene, dei quali non possiamo fidarci e i quali ovviamente, Angela, un fratello che tu non ti puoi fidare di lui, lui si credi che si fida di te?
No,
no, è una cosa reciproca, no?
Certo.
Il cuore risponde al cuore, come nell'acqua il viso risponde al viso, dice la Bibbia, così il cuore dell'uomo all'uomo.
Sì, però allora, la fiducia cresce piano piano.
Sai, la bella ragazza con i tacchi alti ti può fare tutti i sorrisi e tutto, ma se il cuore non c'è, dice certo. Questa qui, è tutto fumo e niente arrosto. Mm-hmm. Sai il politico, sorriso da mezzo metro, sorriso di Durban, Colgate, sorrisi... i denti scintillanti, sono qui, io sono un politico perché vi voglio bene. Oh, bravo. Hai capito? Chi ci crede con la gente lì? Sì. Quando la gente va a votare, non è che sceglie il politico giusto, sceglie il male minore. Si tratta, cosa vuoi, uno schiaffo in faccia e una pedata di dietro. E la gente decide. Guarda, l'altra volta ho preso 4 calcioni, ma prendiamoci degli schiaffi in faccia, almeno facciamo una varietà. Così quando la gente va a votare,
certo,
la sceglie tra il male minore, no? Avete notato che io sono pagato per fare pubblicità ai politici,
sì, sì,
quanto mi danno è inutile che ve lo dico se non l'avete capito ancora. mi danno la caccia, ecco cosa mi danno. stagione di caccia aperta, allora open season si dice in inglese, open season, stagione di caccia, allora grazie Signore. Quindi quando scoppia la bufera, se non abbiamo, dicevo, una comunità seria, saremo nei guai. E quindi se noi siamo una chiesa che non ci fidiamo di loro, automaticamente loro non si fidano di noi. Infatti ci sono anche falsi fratelli in circolazione, approfittatori, e bisogna conoscerci un po'. Non è che tu arrivi in un attimo, ecco, frate Giuseppe ti apre il cuore alla comunità e ti presenta a tutti. No, ti presentiamo a nessuno, vuoi sapere chi sei? Sì, so che tu ti chiami Giovannino dei Giovannini e Santino della Chiesa dei Santini, ma chi sei nello spirito? D'accordo? Quindi ci vuole tempo, a volte anni per conoscersi, fidarsi, imparare a lavorare insieme nello spirito, a volte affidare la propria vita, a volte affidare la vita dei nostri figli a altri fratelli e sorelle infrangenti di pericolo. Fratelli, è come se stessi, immaginate stiamo scalando una montagna, va bene? E allora scaliamo la montagna e un disubbidiente, in disunità, che non vuole ascoltare consigli, può fare cadere tutti. A volte si dipende l'uno dall'altro e bisogna caricarsi sulle spalle, parlo nello spirito più che altro, di un fratello o una sorella ferita, nello spirito. E bisogna essere soldati perché è il tempo della fine e la tempesta sta per iniziare. Va bene? Quindi dobbiamo chiedere a Dio e anche digiunare e pregare se necessario e chiedere qual è la chiesa alla quale Lui ci guida e quindi lavorare in quella chiesa a cuore pieno. Non possiamo eternamente passare la vita a lamentarsi. Sono stato in 50 chiese, tutte non sono alla mia altezza. E anche quelle che ho adesso neanche. Fratello, forse il problema è allo specchio, non è nella chiesa. Infatti quella scrittura che abbiamo letto stamattina, 1 Corinzi 1:10, Gesù diceva: vi esorto in nome del Signore Gesù
ad avere tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Amen.
Va bene, quindi fratelli, in conclusione, stanno per arrivare eventi, oltre a Trump, che è un evento piccolissimo, che scuoteranno la fede di tanti, specialmente quelle chiese che seguono l'uomo, se seguono un culto di personalità, il grande pastore. A me la gente neanche mi conosce, non voglio che mi conosca, voglio che conoscano Gesù, lo Spirito, il messaggio. Fratelli che mi seguono senza conoscermi sono i fratelli migliori perché stanno seguendo il messaggio, la Bibbia, le scritture. Va bene? Quindi chiese che seguono un culto di personalità, dice, una dottrina, che seguono un dogma. Non lo capiscono, ma è così, mi hanno insegnato. il Papa è infallibile, io non ci capisco niente, ma così mi hanno insegnato, mica possono sbagliarsi tutti quelli là col microfono in mano. Altro che se si sbagliano, quindi infallibile c'è solo Dio, attenzione. Le chiese che non hanno preparato le pecore alla tempesta che viene e che non hanno nemmeno agganciato alle loro chiese, alla loro nave, le scialuppe di salvataggio, corde di salvataggio, neanche le giacche di salvataggio. Queste navi cosa faranno nella tempesta? Andranno giù a picco. Saranno come quei barconi che approdano in Italia con dei mercenari al timone, portando gli immigrati che migliaia sono già morti, il Mediterraneo è diventato un cimitero sulla coscienza nera, sporca, lurida dei politici assassini, dei politici briganti, dei politici che stanno importando schiavi, manodopera a prezzi di schiavi, come facevano i negrieri americani che nel 1700-800 erotti hanno importato milioni di schiavi in America, i negri che adesso li odiano in continuazione perché voi ci avete portati qui come negri e adesso vi odiamo. E c'è ancora divisione razziale. Che ci fanno i negri in America? Non dovrebbe essere lì, dovrebbe essere in Africa, al loro posto. Che ci fanno questi immigrati islamici in Italia? Deve essere nei paesi islamici. Sai cosa la Slovacchia gli ha detto agli immigrati l'anno scorso, nel 2015? Ho letto un articolo vecchio della Slovacchia che volevano entrare in Slovacchia. Mi pare un articolo 10, 12 mesi, 14 mesi vecchio. Gli fa: no, noi non possiamo ricevervi, gli ha detto la Slovacchia. Perché? Perché non abbiamo moschee e qui non sareste felici.
Oh.
E non le hanno fatte entrare. Se poi hanno cambiato idea, non lo so. Ma che idea geniale! Tutti contro Orban, l'ungherese che vuole tenere gli islamici fuori. Ma io non le farei neanche sbarcare gli islamici. Frate Giuseppe è un razzista. Ma Dio è razzista! È lui che ha creato la razza ebraica, la razza araba, la razza cinese, la razza pelli rosse. Chi l'ha creato? Il diavolo. L'ha creato Dio. Moglie buoi dei paesi tuoi. Che ci fanno questi islamici qua in Europa? A noi europei, nelle loro nazioni, non ci voglia. Siamo fumo negli occhi. Non ne parlare neanche di entrare nelle loro moschee a pregare. Ma quando vengono qui, il Papa gli lì a sbaciucchiare i piedi, le unghie, tutto. E la Chiesa, prendi la Chiesa, prendi la croce, prendi l'ostia consacrata, sconsacrata, prendi, prendi, prendi questo diavoletto con le corna chilometriche. E scusate se sono troppo educato.
Troppo educato?
Meriterebbe di peggio questo qua. No, è un falso cattolico. Io i cattolici li rispetto, li amo, sono gente meravigliosa, andiamo sempre a evangelizzarli, va bene? E direi che la maggior parte dei preti che incontriamo, direi, sono gente meravigliosa, specialmente qui in Sud America, sono meravigliosi.
Sì.
Va bene, io non ci vado perché mangio troppo, ma i fratelli che vanno sempre li invitano a mangiare, vero no? Dora
sì,
torna.
Vero.
Andrea, tu sei qua. Come ti danno a mangiare i preti cattolici?
Bene.
Bene? Benissimo anche.
Sì.
Vi danno a dormire, vi offrono delle case, sono dolci la maggioranza, no? Sì. Quindi sono quattro diavoli posseduti da Satana lì in Vaticano a ingannare il mondo. Se io sono contro i cattolici, sono a favore dei cattolici. È il cattolicesimo che non mi va giù.
Sì, ma
non riesco a digerirlo, mi dà il volta stomaco come tutte le denominazioni, anche metti evangeliche, protestanti, Geova, mormoni, mormoroni, tutti. Non le posso vedere le denominazioni. La gente, no, la gente cosa c'entra? La gente è diversa. Noi odiamo il peccato, mica il peccatore. Il peccato, la denominazione, lo odiamo. I peccatori li amiamo, altro che.
Amen. Infatti anche tra di loro, ultimamente tra i cattolici, sono molti che si rendono conto della verità. E mi ha molto impressionato quel padre che è stato mandato via da Radio Maria perché ha detto che i terremoti sono una punizione da Dio. Lo hanno mandato via, ma lui ha detto come risposta a Vaticano, ha detto che il Vaticano deve ripassare il catechismo. Quindi andare alle basi e studiare di nuovo, perché avete dimenticato la dottrina di Dio, la verità. Quindi è vero che anche tra di loro già si rendono conto di tutte le falsità che stanno vivendo.
Ma io ti ho detto che ero in disaccordo, non ero d'accordo io con questo però.
Sì, però la parte del Vaticano che lo ha mandato via perché lui predicava la parola è sbagliato lo stesso.
Sì, però quello che lui diceva è sbagliato, i terremoti non
sono da Dio. Lo abbiamo spiegato quello.
E poi, puoi dire velocemente cosa abbiamo detto?
Sì, l'abbiamo spiegato che i terremoti non vengono da Dio, specialmente questi che sono ultimamente in Italia, cominciando con Amatrice.
Sì.
Non è che Dio li ha mandato per punire Amatrice, per cosa? Perché questi peccati grandi vengono dai capi, dai leader, dalla gerarchia, per esempio Vaticano che permette gli omosessuali a entrare nelle chiese, a fare unioni civili, e il Vaticano che deve essere punito, e Dio, se punirebbe qualcuno, punirebbe il Vaticano.
Manderebbe un terremoto al Vaticano.
Non a Amatrice, che non c'entra
Amatrice.
Niente.
Amatrice non c'entra niente,
sì.
È il diavolo che manda
questi
terremoti, io l'ho spiegato questo.
Sì, l'ho spiegato.
C'era
bene.
Un tempo, infatti le religioni mi insegnavano anche a me lo stesso. Che Dio permette terremoti per punire. No, non è vero, non ci credo.
Mm-hmm.
Non c'è. Io ho dato un messaggio, quando è stato? 2 settimane fa?
Credo sì.
Ho dato un messaggio, i terremoti non sono da Dio, sono del diavolo, punto e basta. Dio li permette? No, Dio non li permette. No, 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 è l'uomo che li permette. È l'uomo che dà potere al diavolo che manda i terremoti, non è Dio.
Sì,
perché Dio non manderebbe un terremoto, perché il Vaticano sono un branco di omosessuali. Sto parlando delle gerarchie, non parlo dei cattolici sotto. Le gerarchie sono un branco di omosessuali, di pedofili, di pervertiti, di massoni e tutto. E allora Dio manderebbe un terremoto dove Amatrice perché il Vaticano sono un branco di pervertiti. No, Dio non ha mandato il terremoto a Gerusalemme per punire Sodoma e Gomorra, ha mandato il terremoto a Sodoma e Gomorra e quindi non ha mandato Amatrice. Centro Italia, centro Israele, no, ha mandato il fuoco a Sodoma. Dio, quando Pompei era diventato peggio di Sodoma, o quasi come Sodoma, e va bene, Pompei era una Sodoma, va bene, del diavolo, e Dio non ha mandato il terremoto, non ha mandato il Vesuvio, Vesuvio non ha distrutto Napoli, ha distrutto Pompei. Quindi quando Dio punisce, Dio... Il chiodo lo becca, come dice in inglese, get the nail on the head, il chiodo lo sa battere sulla testa, Dio non si pesta il dito. Quindi terremoti sono del diavolo, punto e basta.
Comunque il messaggio di questo padre per il Vaticano era che il Papa deve ripassare il catechismo perché si è dimenticato quello che la Bibbia insegna sulle unioni civili.
No, no, ma lui l'ha collegato al terremoto.
Alle unioni civili.
La linea civile sono d'accordo, sì,
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 sì, sì,
va bene, sì, d'accordo, però il terremoto lascia la parte, ok?
Sì, sì, sì.
Ok, il terremoto, io sono d'accordo col Vaticano, il Vaticano dice che i terremoti non sono di... io sono d'accordo con quello. Non è che il Vaticano è sempre torto, perché quando il Papa predica dalla finestra col bigliettino lì che legge, gli occhiali puntati, ha ragione, cioè il bigliettino l'hanno preparato dei insegnanti biblici in gamba, lui predica la pace nel mondo, predica questo, quell'altro, predica bene. E quando predica senza bigliettino, che si infila sempre la scarpa in bocca, dice stick the foot in the mouth, si dice in inglese. Gloria al Signore, andiamo avanti allora.
Ok.
Allora, gloria al Signore. Alleluia, alleluia. Viene l'Anticristo. Molti di questi pastori che adesso stanno guidando le chiese fuori binario, va bene? Molti di questi pastori prenderanno il marchio. Le povere cieche pecore che li avevano seguite saranno disperse e diranno: dov'è Dio? Dov'è il Dio che deve farci evitare, risparmiare la tribolazione? Addirittura il marchio adesso ci sta mandando. Non è Dio che te lo sta mandando, sei tu. Perché Dio lo permetterà? Ma non è Dio che lo permette. Sono loro che l'avranno permesso, sono loro che non avevano cercato la verità, in preghiera, nello Spirito Santo, nella parola profetica, che è alla portata di chiunque la cerca, cercate e troverete, dice il Signore, perché chiunque mi cerca, mi trova. Dio sta dando la sua verità, sta dando la sua guida, sia attraverso i suoi messaggeri, di cui io sono uno piccolino, sia innanzitutto con la sua parola scritta, chiara, una parola inequivocabile, ma sono i ciechi, sono i sordi nello spirito che non vogliono vedere, non vogliono ascoltare. Perché? Ammaliati dai loro falsi profeti, nelle loro feste solenni e nelle loro raunanze. Lo stesso come fu per Israele, come disse Geremia capitolo 7. Angela, ce l'hai?
Sì, Geremia 7, 26 a 28.
A 28, shoot.
Ma essi non mi hanno ascoltato, non hanno prestato orecchio, hanno irrigidito il collo, si sono comportati peggio dei loro padri. Di loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno. Chiamali, ma essi non ti risponderanno. Perciò dirai loro, questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore del suo Dio e che non vuole accettare correzione. La fedeltà e perità è venuta meno nella loro bocca. E poi Zefania, si dice in italiano?
Zefania? No, Sofonia si dice. Okay. Sofonia.
Sofonia 3.
In inglese Zefania.
Zefania.
Sofonia.
Sofonia 3 da 1 a 4. Guai alla città ribelle, contaminata, alla città piena di soprusi. Essa non dà ascolto ad alcuna voce, non accetta correzione, non si confida nel Signore, non si avvicina al suo Dio. I suoi capi, in mezzo a lei, sono leoni ruggenti.
Cioè lupi divoranti.
I suoi giudici sono lupi della sera.
Esatto.
Che non serbano nulla per la mattina. I suoi profeti sono arroganti, perfidi. I suoi sacerdoti profanano le cose sante, infrangono la legge.
Cioè, io dice fratello Giuseppe, lui, ma scusa, legge nella Bibbia, scusa. Questi lupi, se tu guardi bene sotto il cappellino da prete, ci sono le orecchie da lupo che spuntano. Questi lupi stanno profanando le cose sante. Che okay, Sofonia 3-4, non lo dico io. Quelle chiese morte e stramorte fatte di pietra, per loro sono sante. E le stanno profanando, va bene, e le stanno regalando a questi islamici, magari con tasche e coltelli ancora insanguinati, di cristiani che hanno ucciso. Quanti di questi immigrati che arrivano sui barconi sono radicali, violenti, eccetera. Dove sono spariti tutti questi che sono stati cacciati fuori, che non ci sono, metà dell'ISIS non sono più là? Dove sono? Sono lì camuffati. I servizi segreti hanno detto che il 22% degli islamici in Europa sono estremisti. Praticamente l'Europa ha fatto un suicidio e non vale neanche più pena di arrabbiarsi. Guarda, lasciate affondare il Titanic dell'Europa e uscite, lasciate che sguazzino loro nelle fogne dell'Europa. Voi andate verso zone fresche, colline verdi, dove c'è l'aria fresca. E ho sentito che in Italia adesso stanno veramente coprendo in Europa tutto di scie chimiche, perché vogliono, secondo me è quello che sta cercando di fare, e vogliono ricostruire l'ozono. Ma chiudete quelle fabbriche del diavolo, che il pianeta si ripara da solo.
Sì, infatti.
Capito? Mettono un nuovo ozono, o cosa accidenti altro stanno facendo là sopra, questi diavoletti, e però continuano a inquinarlo. Ho visto delle foto dalla Cina, Shanghai, Pechino, che so. Caspita, non riesci neanche a vedere la città. Dentro la città, sembra, sai quella nebbia di Milano? Vabbè, tu non la conosci.
No.
A Milano c'è la nebbia, no, che vedi 200-300 metri. E lì sembra così, ma invece è fumo. In giro con le maschere. Si stanno asfissiando, si stanno avvelenando. Per cosa? Per 4 stupidi soldi da mettere in banca. Meno male che viene Armageddon, ragazzi.
Due sorelle che sono venute pochi giorni fa, sono qui ancora, hanno detto che quando sono arrivati in questa zona, la prima cosa che hanno notato è il cielo blu.
L'aria fresca.
Cielo blu. Hanno detto che dove vivono loro in Italia, presto la mattina, prima cosa, sono gli aerei, le scimmie che volano.
Le scimmie che volano.
Sì.
No, casomai sono le scie.
Le scie chimiche.
Guardi, a te ti devo alzare lo stipendio. Oh, perché grazie. Il nostro circo sta diventando sempre più interessante. Vai avanti.
Grazie, Giuseppe.
Prego.
Finalmente hai capito, è questo il punto.
Dov'era? Gloria al Signore.
E hanno detto la prima cosa che hanno notato è il cielo blu.
Alleluia. Infatti, qui noi c'è un pozzo. Il padrone ci ha scavato un pozzo d'acqua, qui ce n'erano due, così gli ho detto, wey, io l'affitto lo pago qua. Pozzo, subito ha scavato un pozzo, mm-hmm. Dio lo benedica, gente dolce, ragionevole. A 6 metri trovi l'acqua qui. Ha fatto un pozzo, una mattinata è arrivata una scavatrice col trapano, no? Mm. E ha messo un tubo e quest'acqua la beviamo.
Sì.
Col filtro e senza filtro. Abbiamo un filtro passibile, io lo bevo anche senza. Mm-hmm. Infatti i fratelli che sono arrivati, che sono appena ripartiti, hanno detto, sono andato in supermercato a comprare acqua minerale, ma non ce l'hanno. Mm-hmm. Sai, in Italia appena entri c'è montagne di acqua minerale, che è tutto inquinato. Gli ho detto, ma guarda, ce l'hanno, è che qui l'acqua la bevono, l'acqua è potabile qui, sai. Cioè, praticamente quasi ovunque vai, qui in questa zona del Sud America, l'acqua è potabile, mm-hmm. Va bene? Quindi, guarda, avete mai sentito parlare dell'acqua argentina? Acqua buonissima, acqua purpurissima.
Sì,
Gloria al Signore.
Amen.
Allora,
hai finito? Facciamo una canzone? Guarda, ancora c'è altro?
Guarda, io diciamo quasi, non è che c'ho molto più da dire. Vuoi un'altra scrittura?
Ok, sì.
Guarda, questa la dedichiamo alla sposa. Credo che Gesù la vuole dedicare alla sposa. Fino adesso abbiamo dedicato scritture bastonate in testa ai pastori mercenari che nelle chiese dicono dormite, che tanto viene il rapimento prima della tribolazione. Tribolazione in tanti posti del mondo è già iniziata, perché quegli altri cristiani non è venuta e deve venire per te, per Sacchiotto. Allora, guarda, questa scrittura è dedicata alla sposa. Infatti, guarda, dice il Signore alla sua chiesa sposa. Cosa dice? Isaia 41. Ce l'hai lì?
Sì.
Ce la dovresti averla?
Sì.
Cioè, il Signore sta parlando a tutti quelli che lo cercano e tutti quelli che lo obbediscono. Questa è la sposa. La sposa non è una che ha un pezzo di marmo attaccato alla finestra. La chiesa meravigliosa, la porta del cielo. Ta-da-da, questo marmo lo vende al negozio lì, 10 euro, l'hanno attaccato ieri sulla parete. Questa non è la sposa. Capito? La sposa è quella che c'ha i fatti, i frutti. Ha detto Gesù, dai frutti li riconoscerete, mica dall'etichetta attaccato chiesa cattolica o pentecostale. No, chiesa si vede dai frutti, non dalle... Se no, mica siamo come i politici che mettono il microfono, noi siamo la chiesa. No, tu non sei niente. I frutti ci dicono chi è la sposa di Cristo. Isaia 41.
Isaia 41, 8 a 16. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe, che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio, tu che ho preso dalle estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto, tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio.
Io ti fortifico.
Ti fortifico, ti soccorro. E ti sostengo con la destra della mia giustizia.
Alleluia.
Ecco, tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati e confusi. I tuoi avversari saranno ridotti a nulla e periranno. Tu li cercherai e non li troverai più.
Cioè, dopo le guerre che vengono, guarda, di questa gente qui, che questa gentaglia, marmaglia, che non vuole Dio, guarda, li cercherai e saranno polvere.
Quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra, saranno come nulla, come cosa che più non è.
Quindi attenzione a queste chiese che lottano contro la Filadelfia. Attenzione alle chiese che criticano, combattono contro la chiesa di Cristo, la sposa di Cristo, che io non ho bisogno di dirvi chi è. I frutti lo dicono. Io non posso dire sono io, sei tu, e i frutti devono parlare. Attenzione che nessuno combatta contro la Chiesa di Cristo, perché, dice il Signore, non saranno come nulla, come cosa che non è più. Lo dice anche in Genesi 12, verso 3. Dice, io benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. Infatti io davo questa scrittura quando andavo a evangelizzare nelle strade, e a volte dicevo, chi mi dice a me che tu non sei un imbroglione, un falso profeta, roh? Ha detto, ma non mi conosci, almeno dammi il beneficio del dubbio. No, io non mi fido, per me tu sei un imbroglione. Mm. E insomma, mi offendevano, insomma. E allora se a questo punto devo difendere la mia chiamata, no? Come faceva Paolo a 2 Corinzi 12, difendendo. 2 Corinzi 11 difendeva, dice io sono un apostolo. Allora gli do questa scrittura, Genesi 12,3, e dice io benedirò chi ti benedirà, maledirò chi ti maledirà. E gli ho detto guarda, tu devi sperare che io veramente sono un imbroglione, perché se io sono un uomo di Dio, questa scrittura senti, leggilo. E loro tutti sghignazzanti col sorrisetto la leggevano, il sorriso spariva e a volte quasi mi volevano picchiare, offesi. Come ti permetti di maledirmi? Io non ti sto maledicendo, ho detto solo, spera che io sono l'imbroglione che tu dici che io sia. Perché se non lo sono, questa spada di Damocle è sulla tua testa. Però puoi sempre pentirti e chiedere perdono al Signore. E me ne andavo. E li lasciavo alla bocca aperta. Mi scuotevo la polvere e me ne andavo. Attenzione, prima di puntare il dito, state attenti, perché ha detto Gesù, ogni peccato sarà perdonato, però i peccati contro lo Spirito Santo non saranno perdonati. Quindi attenzione a chi combattete, voi farisei, voi lupi, travestiti da preti e da pastori, attenzione contro chi combattete. Se combattete contro la sposa di Cristo, prima o poi il Signore viene, come ha detto Apocalisse 3,14, e vi sputerà fuori dalla bocca. Va bene? Lo dice Fratello Giuseppe questo?
No, quello nella okay. Bibbia.
Questo non è che lo, non è che lo, non, non, lo, non lo censuri questo, no?
No.
No. Fratello, una piccola parola per Angela che qui è sempre lì che con l'accetto che mi taglia tutto, dice, ehi. Dice no, perché sennò sai, c'è qualche sorella che si offende. Dio ti benedica, Angela. Vedo un bellissimo sorriso stamattina. Allora, eravamo in Isaia 41,12. Vuoi ricominciare di lì?
41,13.
No, ripeti il 12.
Okay. 12. Tu li cercherai e non li troverai più. Quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra, saranno come nulla, come cosa che più non è. Perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico, non temere, io ti aiuto. Non temere, o Giacobbe, vermiciattolo, o residuo di Israele, io ti aiuto, dice il Signore. Il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ecco, io faccio di te un erpice nuovo dai denti aguzzi. Tu trebbierai i monti e li ridurrai in polvere e renderai le colline simili alla pulla.
Pulla sarebbe mondizia.
Tu li ventilerai e il vento li porterà via. Il turbine li disperserà, ma tu esulterai nel Signore e ti glorierai del Santo di Israele.
Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Io direi fine del messaggio.
Grazie, Signore.
Grazie, Signore.
Amen.
Grazie, Gesù. Cosa mettiamo che i fratelli magari possono prendere un po' di fiato?
Ascoltiamo.
Andare a farsi un caffè, una camomilla, dipende da come si sentono. Se devono calmarsi o eccitarsi.
Allora, ti diamo una camomilla, Giuseppe.
A chi, a me?
A te.
Fatemi un esempio camomillare, ma non ci sono abbastanza camomillati nel mondo.
Sì, ci sono.
Non ci sono abbastanza chiese che dormono. Vuoi mettermi anche a me a dormire?
No. Aspetta. No, hai detto calmare, non dormire. Cioè,
fratelli, mandate un, scrivete, dite ad Angela se mi deve dare un caffè, una camomilla.
No, di nuovo, no, non scrivete niente, no. Sono sempre da parte tua, allora, non scrivete niente.
No, qui non c'è parte mia, parte tua, qui c'è, è giusto o sbagliato?
Ok, fine.
Fratelli, scrive due righe che Angela... Senti, adora faccio, leggere i vostri messaggi.
Ti faccio un caffè con camomilla se vuoi.
No, quella la butti via.
Più compromesso di questo non posso.
Io direi metti la canzone, com'è che si chiama?
Cercatemi e vivrete.
Vai.
Abbandonati. Cercatemi.